gli incontri di Rete 1.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La voce inconfondibile di Giorgio Gaber, figura, grande figura del teatro canzone, del teatro come spazio di pensiero, di sfida, di confronto, di parola viva. Ben ritrovati da Michela Daghini. Il nostro ospite oggi è un attore, autore, comico, regista tra i più riconoscibili della scena italiana, capace di muoversi con naturalezza fra registri diversi, dalla leggerezza dell'ironia alla profondità della riflessione, dal racconto personale alla dimensione civile del teatro, ed è anche uno dei testimoni più autorevoli, più accreditati dell'opera di Gaber, mantenendone viva la memoria e l'eredità attraverso molto lavoro in questi anni, spettacoli, tournée e un documentario. Il nostro ospite è Gioele Dix. Il suo è un percorso artistico costruito nel tempo, che tiene assieme scrittura, interpretazione, rigore, libertà, e che non rinuncia mai a una domanda di fondo: che cosa può ancora fare il teatro oggi? Un incontro per entrare nel cuore di una ricerca che attraversa il presente mette al centro la relazione tra individui, tra idee, tra generazioni, tra visioni del mondo, ma anche l'occasione per allargare lo sguardo e toccare uno dei riferimenti più profondi del suo immaginario, appunto, che è il teatro di Giorgio Gaber. Proprio attorno a questa esperienza Gioele Dix torna a confrontarsi pubblicamente con l'attore comico Paolo Kessisoglu e con il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, Paolo Dalbon, domenica 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi, nell'ambito della storica, ormai storica, manifestazione Milano per Gaber, che negli anni continua a proporre il vastissimo repertorio del signor G e interrogarne il lascito nella contemporaneità. Al centro dell'appuntamento milanese ci sarà una discussione sullo spettacolo Sfidati di me, scritto e interpretato da Paolo Kessisoglu e diretto da Gioele Dix, in cui i due artisti si misurano con il teatro di evocazione, quindi la forma cara a Gaber, in cui l'attore da solo dà corpo a più figure, attraversandole e facendone vivere emozioni e riflessioni sulla scena. Buongiorno e bentrovato Gioele Dix, e grazie per aver accolto il nostro invito. Sappiamo che rilasci rare interviste.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi.
Hai sempre attraversato linguaggi e territori diversi, comicità e tragedia, teatro di parola, racconto musicale, facendo del teatro uno strumento per leggere il mondo, un teatro che non consola, non rassicura, ma accompagna lo spettatore in un viaggio, un'esplorazione profonda, interiore, sempre aperta a un oltre, a una domanda, a un mettersi in discussione, dare voce all'inquietudine. Anche questo ti avvicina molto all'arte di Gaber, non dare per scontata alcuna certezza. Ti riconosci in questa visione di teatro, Gioele Dix?
Sì, Giorgio Gaber è stato sicuramente uno di quelli che mi ha più influenzato sul piano dello stare in scena, ed è curioso se penso che in fondo lui partiva come cantante era un performer, come si direbbe oggi, insomma, un uomo da palcoscenico sicuramente, però lui era conosciuto come cantante e in fondo ha fatto sempre il cantante, attraverso le canzoni ha espresso il meglio. Poi ha cominciato a prendere gusto, a scrivere anche parti parlate, insomma, a integrare in quello che poi è stato chiamato teatro canzone. E dunque è finito che il cantante, che a volte si esprime in un linguaggio magari un po' ostico, un po', oppure che invece indulge a filastrocche, a cose così, tanto per passare il tempo, è diventato un pensatore, cioè sia parte parlata che parte cantata è diventato un tutt'uno, è diventato veramente qualcosa di unico ed è un po' quello che tu hai descritto in premessa, un modo per riflettere, ragionare, specchiarsi, dare il proprio punto di vista sulle cose senza barriere, senza censure. Con anche una certa discreta, anzi io direi abbondante onestà intellettuale, raccontare un po' se stessi dentro il mondo, dire come la si vede, come la si sente soprattutto. Direi che Gaber aveva questa forza fisica, no? Questa adesione corporale al teatro e alle cose che diceva, per cui insomma non potevi che essere d'accordo, o anche se non eri d'accordo, comunque non potevi non notare che ci fosse un coinvolgimento. Ecco, io credo che il teatro interessante, almeno per me, è quello nel quale senti che si muove qualcosa, che c'è qualcosa di non artefatto. Tra l'altro, il teatro e gli attori, no, per antonomasia, sono un po' storicamente quelli che fingono, no? Però la finzione in realtà è sempre una sfida molto sul limite, cioè fingo e fingendo dico la verità che non potrei dire in un regime, diciamo, di normalità, eccetera, eccetera. Insomma, si aprono 100 discorsi che potremmo fare fino a notte fonda.
Certo, poi in questo caso rappresentava, dava corpo, come bene hai detto, al proprio pensiero e quindi ancor di più il messaggio diventava potentissimo e lo rendi potente anche tu quando poi te ne fai testimone. Tu lavori su Gaber da molti anni, almeno dal 2004, se non sbaglio.
Sì, beh, sì, lui è scomparso nel 2003 e quasi subito la fondazione Gaber, è stata fondata la fondazione e da lì è partito un lavoro importante che io credo si potesse fare proprio per un personaggio così, cioè per lui era necessario che si proseguisse non tanto, io credo, nella memoria, certo è chiaro, una parte è memoria, una parte è nostalgia. Però soprattutto direi interessante tutto quello che la fondazione fa per tenere vivo quella capacità di Gaber, no? Quella capacità di confrontarsi con la realtà, quella vis polemica. Non va dimenticato che ha lavorato in scrittura tutta la vita
Luporini.
con Luporini, con Sandro Luporini, che è a sua volta un uomo profondo, intelligente, un artista complesso, che si interroga sulle cose. Quindi, insomma, ecco, tante. Oggi si dice questa cosa bruttissima che non dirò se non per citando, tra virgolette, tanta roba, no? Come si dice, tanta roba.
E nel tuo lavoro, Joelle Dix, non ti sei limitato a reinterpretare, ma entri nei testi, spesso materiali meno noti, addirittura inediti, rimasti nei cassetti. C'è stato proprio un lavoro di ricerca, di scavo. Cosa conservi di più prezioso tra ciò che hai scoperto in questi anni e chi è il tuo Gaber?
Dunque, Gaber, per descriverlo, potrei descrivere il mio primo incontro, che tra l'altro racconto nell'ultima versione che ho fatto, ma per fortuna che c'era il Gaber. Eravamo nello stesso albergo e ci siamo incontrati a colazione, a un'ora in cui gli attori fanno colazione, cioè 2 del pomeriggio. Ed eravamo tutti e due molto assonnati. Io, naturalmente, fingevo disinvoltura, ma ero molto, molto emozionato perché, tra l'altro, fu lui a venirmi incontro, insomma, a tendermi la mano e dirmi piacere di conoscerti, perché io ero un po' conosciuto, ma per me lui era quello che io avevo seguito da ragazzino quando ero soltanto uno spettatore e anche successivamente quando ero cominciato a diventare un attore aspirante, calcatore di palcoscenici, per me lui era un po' su un piedistallo, era un po' il modello, no? L'esempio, quindi parlarci così a tu per tu, alla pari, mi sembrava... Quella conversazione però fu molto bella perché parlammo un po' di teatro, di quello che ci capitava, del pubblico, e lì capii, poi l'ho visto altre volte naturalmente, però non è che siamo diventati proprio amici intimi, però conoscendolo di più ho capito che aveva uno spirito molto simile a quello che intendo io. Era un uomo semplice, se semplice è capito cosa intendo, un uomo con dei gusti semplici, molto lineare, molto dritto, che non si era montato la testa in nessun modo, pur essendo uno che muoveva folle, essendo uno che aveva continuato a tenere viva la sua curiosità verso le persone, non creava barriere con il mondo, ed era anche un grande lavoratore, nel senso approfondiva e studiava e ripeteva, no? Quello che fanno gli attori bravi, si impegnano, cioè è uno che lavorava bene. Mio nonno diceva: l'importante è che fai le cose bene, non mi interessa neanche cosa fai, cioè naturalmente sì, se sei un truffatore preferisco di no, che tu non lo faccia bene, ma insomma, ecco, quindi per me il Gaber è soprattutto questo, il Gaber è un impegno onesto, approfondito, è un bel modo di essere colti, di essere dentro il mondo, di essere partecipi, di essere testimoni. E poco altro, ma è tantissimo, eh? È tantissimo. Insomma, lui non è che fosse uno, no, che faceva, che chissà chi si credeva di essere. Ecco, io in quel modo in cui lui mi accolse, io ero appunto un giovane che veniva fuori, mi stavo segnalando, lui lo sapeva chi ero, ecco, anche quello mi colpì, che lui fosse così attento da sapere che io ero uno che stava emergendo, stava scrivendo delle cose, faceva degli spettacoli in giro, e lui sapeva tutto, tanto che poi mi invitò a una rassegna che lui fece al Teatro Goldoni di Venezia, che aveva cominciato a dirigere quell'anno, e mi invitò con il mio spettacolo, e per me naturalmente fu non solo un grande onore, ma fu anche una bella spinta. Quindi, ecco, io credo che sia soprattutto questo, poi si possono dire mille cose. Ho dimenticato un ingrediente fondamentale della ricetta, che è l'ironia. Cioè, sì. Lui era uno che tutto ciò lo trasformava e lo raccontava e lo comunicava con l'ironia, con quella ironia a volte tagliente, feroce, a volte su se stesso, su di noi, sulla nostra generazione, sulla sua, che era un pochino prima della nostra. Insomma, quella è la vera chiave. Io le riconosco a naso queste cose perché sono cresciuto in una famiglia in cui, in particolare mio nonno, che ho già citato, era un uomo molto armato di questa ironia che lo ha salvato, secondo me, la vita. Cioè, di non prendere troppo sul serio le cose, perché a volte ci sono delle cose talmente gravi, tragiche, che se non sei capace di guardarle un pochino da fuori, diventi matto.
Hai toccato vari punti di grande interesse, e avendo entrambi conosciuto e amato Giorgio Gaber, riconosco molto bene l'attenzione verso l'altro che tu hai menzionato. E Giorgio Gaber era molto interessato all'altro, voleva vederlo negli occhi, voleva guardarlo nel profondo, voleva sapere cosa cercava nella vita, e questo credo che lo abbia tenuto sempre molto attento al contemporaneo, alla società, e abbia alimentato anche quello straordinario rapporto che c'era con la platea quando lui saliva sul palco. E anche questo aspetto di tuo nonno è molto bello, perché in fondo è lui che ti ha trasmesso questa forte ironia. È stata una figura molto significativa anche nel tuo percorso poi di attore.
Sì, questo devo dire anche mio papà, anzi addirittura probabilmente, siccome appunto mio nonno era più comunicativo, mio papà un filino più chiuso, forse infatti, insomma, io sono una specie di mix, poi vabbè, ho anche delle cose tutte mie, ma insomma sono un mix dei due. Per esempio mio padre adorava Buster Keaton, io ho conosciuto Buster Keaton perché lui rideva come un pazzo, lo vedeva fare queste cose, mi ricordo quel film dove lui sale su una locomotiva, fa delle cose spaventose,
meraviglia.
Fisicamente impressionanti atleticamente, no? Sceglie di tutto. Mio padre rideva come un pazzo ed era a sua volta uno che diceva queste cose. Sì, dovevi fare un po' fatica a discernere. Stavi con lui e lui faceva delle cose, assistevi a quello che faceva. Lui aveva, per esempio, questa cosa che tu dici di Gaber, lui ce l'aveva molto, era molto capace di parlare con le persone, una cosa che io non sono riuscito a copiare perché ho un temperamento diverso. Ero timidissimo da bambino, faccio un po' fatica, ho invidia per quelli che sanno subito attaccare discorso, quelli che sanno fare conversazione, a volte anche così, non dico su un ascensore, ma persino lì, cioè subito, è appunto che dicono una cosa e subito vedi che la persona si illumina, no? Perché lui parlava con tutti, eccetera, e soprattutto io capivo dal suo modo di rispondere alle persone, dal suo modo di atteggiarsi, che era uno che viveva questa forma ironica. E Gaber, quando io lo scoprì, perché io lo conoscevo, l'avevo visto nella televisione in bianco e nero come cantante, anche se era un cantante un po' diverso, no? Che faceva canzoni molto divertenti. Il Goganga, me lo ricordo ancora, avrò avuto 7-8 anni, ho visto un signore che faceva la pernacchia, così era, ovviamente per un bambino era liberatorio totalmente.
Goganga, goganga, goganganginga, che go 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 gangangonga, che go 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 gangango. Goganga, goganga, goganganginga, che go 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 gangangonga, che go 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 gangango.
Diciamo che Gaber, essendo uno che sapeva gestire l'ironia e la comicità, giocava spesso anche lui su questo, cioè diceva una cosa paradossale, serissima, e tu cascavi nella trappola, o perlomeno capivi benissimo che stava, no? Che stava dicendo una cosa per au contraire, come dicono i francesi, no? Cioè, però io devo dire che il tempo passa e mi sembra che la media delle persone sia sempre più bassa come capacità di cogliere l'au contraire. La gente ti segue, tu parli e capisce alla lettera, se capisce. Non capisce il doppio standard, la doppia lettura. E questo è sconfortante. E naturalmente capita che, appunto, se tu sei uno che, come anch'io faccio, spesso me lo dicono, tu sei un comico che non ride delle sue battute, no? E ne sono orgoglioso perché trovo che se o ridi tu o ridono, o ride il pubblico. Comunque, ognuno ha il suo metodo, non mi sento di giudicare, però questo fatto di essere serio rischia qualche volta di farti passare per uno che ha detto una cosa feroce perché ci crede veramente, mentre in realtà tu l'hai detto per scherzo. Però
È un po'
molto
la tua
difficile
cifra.
barcamenarsi.
Mi ha colpito quando hai detto ti piacerebbe essere una di quelle persone che subito instaurano una discussione. Tu non sembreresti timido?
No, no, non sono timido, cioè non sono più timido. Ero timidissimo da bambino, ero timido anche da giovane. Mi ricordo certe volte che andavo alla Rai di Milano, quando insomma, la Rai di Corso Sempione era ancora un centro di produzione vero, che c'erano i casting, eccetera. Mi ricordo che ero già un attore così aspirante. Una volta passai quasi mezz'ora con questa foto in mano e dovevo bussare a quella porta per entrare e consegnare questa foto, ce l'ho fatta, sono tornato a casa. Cioè, per dire che a volte varcare una porta, e poi insomma qualcosa è scattato evidentemente, però è noto che molti attori che si esibiscono, no? Che chi si esibisce, eccetera, spesso non è che l'ha fatto per terapia, cioè non è che io ho deciso devo fare questa terapia per guarire, però alla fine, volente o nolente, ti trovi ad affrontare qualcosa di impensabile per te. Piano piano ti abitui e quindi diventi, no, io no, oggi non sono più tecnicamente timido, però devo dire che ancora ogni tanto qualche rimasuglio dentro c'è. In qualche situazione ancora pubblica che magari c'ho il momentino che dico, oddio, ma quasi quasi non vado, resto qua dietro l'angolo.
Resto qui dietro le quinte a vedere lo spettacolo.
Sì.
Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. Uno shampoo. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, 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 seconda passata.
Geledix.
Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora.
E tutto poi, il pubblico cantava canfora.
I migliori sono più cari perché sono anti... E tutto la
forfora.
Forfora. Ah, e lui faceva a volte... Ah, c'è la finta, no?
Di essere sorpreso dalla risposta, sì, dalla risposta del pubblico.
Una nave grande, enorme. Una nave che va, non si sa dove va. Non si sa da dove è partita. E sopra molti, praticamente tutti. La nave è la vita.
La nave è come una nave, ed essendo una nave abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua ad andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti gli amici e i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto, prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, anche gli slavi, e già la nave è una nave di classe.
Però quando io poi scoprì il Gaber successivo, ricordo come rimasi subito colpito da questa sua capacità ironica. Cioè ti faceva ridere anche nel mezzo di un discorso serio, non riuscivi neanche a annoiare, ecco, a volte gli adulti, parlo quando tu sei ragazzo, ti annoiano un po', cioè alla fine, con tutto il bene che gli puoi volere, però con mio nonno non ci si annoiava mai, anche con Gaber, cioè tu andavi a vedere i suoi spettacoli ed eri lì che aspettavi la battuta, però non è che ti dava fastidio se lui nel frattempo si infilava in una riflessione. Lui aveva questa qualità che ho tentato anche io nel mio piccolo di rifare anche in qualche spettacolo che ho scritto, che è una cosa un po' istintiva e un po' lavorata, di fare quel salto anche improvviso, come è nella vita, fra la tragedia e la comicità, che sono proprio vicini di casa, sono dirimpettai, no? E così come succede spesso nella vita, che io mi ricordo quel film di Speriamo che sia femmina, di Monicelli, nel quale stanno ridendo tutti, ridendo come pazzi, e arriva la notizia che è morto lui, e c'è una cosa incredibile in quel momento, questa risata che si è un capolavoro lì, ed è il modo per descrivere com'è la vita, e questo credo che Gaber sapesse farlo. Forse alla fine, dopo tante chiacchiere, ho saputo dire questo: Gaber sapeva come raccontare la vita.
Che bello, che bellissima considerazione.
Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'alena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando. Il conformista, il conformista.
In Sfidati di me, scritto e interpretato da Paolo Cessisoglu, tu passi alla regia, lo dirigi a un monologo tragicomico sul mistero, l'incomunicabilità tra le generazioni, tra genitori e figli. Prima si trattava in fondo di restituire una voce, di riattivare un pensiero, qui invece di mettere quella forma alla prova, di usare il teatro di evocazione per parlare dell'oggi, parlare del contemporaneo. Quindi non una celebrazione, ma una trasformazione. È in fondo un passaggio di testimone, Joelle Dix?
Sì, diciamo che nel caso di Paolo Cessisoglu, che mi ha chiesto, io ho accettato subito con piacere perché lo stimo da quando lo conosco, insomma, quando mi ha chiesto di aiutarlo a mettere in scena questo testo che ha scritto con Giorgio Terruzzi, che poi abbiamo un po' rivisto, risistemato, però che era bello, denso, intenso e che aveva la caratteristica di mischiare, no, il riso con la riflessione più seria sul rapporto coi figli, per raccontare il suo rapporto difficile, comunque in discussione con il padre, e a sua volta del rapporto di sua figlia con lui, ma più in generale di testimoniare questa difficoltà, no, fra le generazioni, che oggi si sente molto, forse si è sempre sentita, ma oggi se ne parla anche di più. Beh, quando lui mi ha chiesto tutto questo, ho capito che avremmo potuto fare questo percorso insieme. Tra l'altro anche lui ha fatto tempo fa uno spettacolo su Gaber, di Gaber, attraverso quella formula di evocazione, di teatro di evocazione, che è per l'appunto un po' caratteristica di Gaber, ma ovviamente non solo sua, cioè quella di dare per scontato, partire dall'idea che il pubblico è lì, al tempo stesso che quindi è lì perché è stato convocato, perché si è autoconvocato, perché è curioso di sapere cosa vuoi raccontargli. E portarlo per mano dentro una vicenda, dentro una narrazione, come si dice oggi, una fabulazione, con il patto che si entra e si esce continuamente in libertà, no? Non è che uno deve alzare la mano e dice posso uscire, posso entrare, siamo dentro e fuori continuamente, quindi io ti faccio da specchio. Al tempo stesso però ti racconto anche qualcosa che magari a te invece non è successo e ti farà pensare a qualcosa di simile. Ti coinvolgo, poi invece mi stacco perché sto dentro. Io ricordo Il Grigio, che era uno spettacolo di Gaber particolarmente impressionante, colpiva fortissimamente perché fu una evoluzione dagli spettacoli ai quali lui poi è tornato, con canzoni e monologhi, a uno spettacolo tutto parlato, nel quale però non facevi fatica a trovare il Gaber che conoscevi. C'era semplicemente una maggiore richiesta da parte del pubblico e quindi anche da parte di Gaber a se stesso di entrare dentro, di evocare attraverso le parole tante cose che le parole non possono contenere. È curioso, ma tu puoi anche riempire l'aria di parole, ma a volte queste parole non sono sufficienti e a volte invece ne bastano pochissime. È un po' il segreto magico, anche un po' inspiegabile, del teatro fatto da chi è capace di fare di creare quell'alchimia, per cui freno e una mia frenata, un mio silenzio ti racconta molto di più delle 100.000 parole che avrei potuto dire. Così come in un certo momento è bellissimo che tu non ti fermi, continui ad inanellare pensieri uno dentro l'altro, anche in maniera apparentemente illogica, eccetera. Quindi il lavoro che abbiamo fatto con Paolo Cessisoglu è stato quello di dare proprio corpo a questi pensieri suoi e di Giorgio Terruzzi. Ci siamo sforzati di dare comunque una trama, perché comunque anche quando convochi il pubblico c'è sempre qualche storia da raccontare, c'è un finale al quale arrivare, cioè non è che puoi proprio così parlare in libertà, lo potresti anche fare, ma insomma è più interessante quando c'è una vicenda da seguire, no? Tutti noi vogliamo sempre sapere come va a finire. Poi non è detto che il finale sia, anche nel caso di Paolo Cessisoglu, il finale è un finale sospeso, un finale che uno potrebbe proseguire dicendo però io invece farei, e adesso cosa succede? Ma secondo me lui adesso torna, poi no, sta via 2 giorni, poi torna, eccetera, eccetera. Vuol dire che però se abbiamo fatto centro, perché siamo riusciti, no, a lasciare al pubblico qualcosa che si porta dietro anche a casa nei suoi pensieri. La cosa più bella, io lo ricordo, ormai è sempre più raro, ma quando era il cinema, mi piaceva tanto quando andavo al cinema, nella sala, cosa che adesso si fa ormai rarissimamente, almeno parlo per me, e quando tu tornavi a casa e la mattina dopo ti svegliavi e pensavi ancora a quel film.
È vero, è vero.
Era una cosa fantastica.
Che ti resta dentro.
E questo un po' ancora può succedere col teatro. Paradossalmente, ma non neanche tanto paradossalmente, il teatro che è più antico, che ha più esperienza, che ha più radici, eccetera, è in grado ancora di fare questo. Bisogna che siano bravi quelli che lo fanno, no? Però il teatro può ancora regalarti questa cosa qui, che il cinema un po' meno. Cioè, magari ecco le serie... che tu ti consumi tutte, ti fai un weekend e te guardi tutta la serie, 3 serie, eccetera. Ecco, quel tipo di immersione può essere ancora, no, qualcosa che somiglia, perché comunque il bisogno di sentire storie è un bisogno proprio, è un bisogno primario, direi, no? Quindi quando si va anche a teatro occorre sempre privilegiare la trama.
Che bello, Joelle Dix, grazie di cuore per questa preziosissima testimonianza da un testimone d'eccezione, insomma, tra i più riconosciuti e accreditati del grande Giorgio Gaber. Ci salutiamo allora con un'intervista, un'antica intervista a Giorgio Gaber tra la sua musica e le sue parole, che forse è il modo migliore, no, per congedarci.
Sì, lui tra l'altro ha fatto con te più di una intervista, e amava essere intervistato con delle belle domande, no? Era molto generoso. Non credo che rilasciasse tantissime interviste, perché, come capita anche a me, è importante che le domande siano fatte bene da qualcuno che ci ha fatto su un pensiero, eccetera. E quindi, insomma, sentitevela, perché questa è una bella intervista.
Sono commossa, devo ammetterlo. Grazie, è un onore, Joelle Dix. Grazie di cuore, davvero. E allora buon lavoro e a presto, Joelle Dix.
Ciao a tutti, grazie.
Quello che vogliamo riascoltare oggi è l'incontro con un Gaber che riflette su alcune tematiche dell'esistenza attraverso l'intensità delle sue parole, sempre attuali, sempre urgenti e corrosive. Parole e canzoni che non smettono di far riflettere, di indagare i lati più complessi della società, ma anche le zone più insondabili e oscure dell'animo umano, sempre con quella grande voglia di cambiare il mondo che non l'ha mai abbandonato e che per Gaber è sempre stata fortissima.
Per me è fortissima. Per me è fortissima e naturalmente un po' orfana, perché naturalmente non ha con facilità ricette come allora si pensava ci fossero, anche con un po' di ingenuità a mio avviso. Ecco, la sensazione è che le regole del gioco sono tali per cui qualsiasi tipo di partecipazione in quel senso è praticamente chiusa e quindi va reinventata, ecco. E io credo che è proprio dalle persone, quindi dagli elementi più semplici, più addirittura più banali, che poi si ricostruiscono delle possibilità di associazione diverse, e quindi non sono più le ideologie, non sono più le morali esposte con questa grande facilità o le nuove filosofie, ma proprio l'annusamento, le persone, la vicinanza, forse anche gli affetti e le simpatie, per dirla proprio in termini banali, che possono ricostituire il gruppo, un gruppo che in qualche modo si identifica nelle singole persone e non soltanto in un progetto così vicino, ma in un'utopia molto più lontana. Ecco, io ho la sensazione che i grandi cambiamenti li dobbiamo rimandare a fra qualche tempo, però ecco, la vicinanza delle persone si può riaffermare, possono nascere delle cose molto interessanti anche senza il grande progetto per il futuro. Insomma, il progetto per il futuro è proprio la vicinanza di queste persone che lo potrà far nascere.
Da soli non si può far niente, è giusto trovare una propria appartenenza, fondersi di idee e di intenzioni per distruggere un mondo di corruzioni, per poter ricominciare ci vogliono nuovi volti e non si può contare sui cani sciolti.
Io credo che tutto sommato ormai non ci possiamo fidare più di nulla, di nessuno e di niente, quindi l'unica cosa che possiamo vedere sono quelle che abbiamo intorno, ed è da lì che dobbiamo ricominciare. Ecco, se saltiamo questo passo e facciamo finta di sapere, quindi ci allontaniamo da quella che è la nostra micro realtà, io credo che in qualche modo commettiamo un errore che già il compagno presidente diceva: dal particolare al generale, ma dal particolare approfondito. Quindi io credo che in qualche modo la possibilità di riscatto di ciascuno di noi parte dal proprio mondo individuale. Ecco, questo lo dico non perché uno si deve rifugiare lì, ma perché è da lì che deve espandersi, e quindi in questo senso rivaluto il piccolo mondo come esperienza da cui partire, assolutamente, per qualsiasi nostra esperienza che si possa allargare e arrivare agli altri, assolutamente dal piccolo mondo.
Dagli schermi di casa un signore un po' eccitato, o una rossa decisa con il gomito appoggiato, ti rallegran la cena, sorridendo e commentando, con interviste filmate ti raccontano a turno a che punto sta il mondo.
Siamo totalmente assuefatti ed è difficile stupirsi. Mi pare che aumenti quotidianamente la consapevolezza della poca attendibilità dell'informazione, o perlomeno dell'uso dell'informazione assolutamente strumentale. Vediamo che c'è un bambino denutrito in Somalia e ci diciamo: accidenti, guarda che bella ripresa che ha fatto il fotografo, bellissimo. Poi ne vediamo che ce ne sono 50 di bambini, poi abbiamo 300-500, poi cominciamo a dire: ah, in Somalia muoiono di fame. Dopodiché vediamo che bisogna intervenire in Somalia, dopodiché addirittura ci va giù l'esercito. Non si capisce perché in Somalia, non in Bangladesh o in Angola, in altri posti dove potrebbero andare pure. Quindi in realtà la informazione, in questo caso è un'osservazione, ci dà delle informazioni talmente parziali, quindi via via dobbiamo fare i conti con un filtraggio dell'informazione che invece diventa sempre più pressante e ti stringe sempre più da vicino. Quindi in qualche modo devi cercare di liberarti, devi cercare di farti un'opinione con difficoltà del tutto, più che altro a peso, più che proprio per questo opinionismo generale.
I servizi aggiornati testimoniano gli eventi con audaci filmati e inquadrature emozionanti di persone malate che non possono guarire, di bambini denutriti così ben fotografati, ma si imposa per morire, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria.
Però la verità è che quello che ti dà un'informazione è un senso di gelo, nel senso che abbiamo la sensazione che la nostra struttura civile abbia un grossissimo spessore, mentre quello che mi ha colpito è che in realtà la nostra istintualità selvaggia, i primordi sono proprio molto vicini, e che basta nulla per ritornare a questo tipo di primordi. Ecco, questo è il segnale che ci viene da un'informazione di questo genere. Quindi la paura che la civiltà sia veramente un velo e che noi stiamo parlando di cose che potrebbero precipitare anche in un attimo in un vero sfacelo che ci potrebbe riportare tutti a uno stadio primordiale, selvaggio, molto crudele e molto drammatico. Ecco, questa è un'informazione che mi ha dato questo segnale. Ecco, un segnale di questo tipo può essere molto importante, ecco, forse è una delle cose che va più temuta in questo momento.
E sento che hai ragione se mi vieni a dire che anche i più normali in mezzo ad una folla diventano bestiali, e questa specie di calma del nostro mondo civile è solo un'apparenza, solo un velo sottile. E tu mi vieni a dire:
la collaborazione con Luporini è fondamentale, nel senso che Luporini è sicuramente più grande di me e quindi è stato anche un maestro della mia vita. Per cui abbiamo questo rapporto simbiotico di grande affinità sulle cose, sulla vita, su tutto, anche se abbiamo due vite del tutto diverse. Ci intendiamo immediatamente, quindi abbiamo una certa capacità di approfondire ogni argomento in due, che è molto difficile, per cui attraverso questi nostri incontri periodici cerchiamo di comunicarci le sensazioni più profonde per cercare di controllare e di verificarle l'uno sull'altro. Ecco, questo è, direi, il lavoro più miracoloso, perché in effetti se poi non c'è questa vicinanza emotiva non si riesce a scrivere in due. Qui nasce un discorso molto artigianale, perché poi tutte le cose si fanno partendo dalla parola, mettendoci un'altra vicino, facendo una nota e poi un'altra nota. Quindi un discorso di via via di lavoro che non parte quasi mai da un fatto musicale, ma parte quasi sempre appunto da un discorso, da un'osservazione, da una sensazione comunicata e scambiata reciprocamente, per arrivare poi via via a una frase, a una cosa che si compone, che miracolosamente poi diventa una canzone. Miracolosamente, perché tutto sommato la canzone è talmente breve che il mestiere ti sfugge sempre, non riesci mai ad afferrarlo, non sai bene come si possa fare una canzone, sai che tutto viene, però non hai mai capito, ogni volta stai a chiederti come è venuta per poter avere un'indicazione per la prossima. Ecco, quindi la canzone è un piccolo miracolo.
Una canzone di preciso non sai bene che cos'è, come nasce, come cresce, non si sa. Son tante note in fila indiana che ti chiedono di uscire dalla mente e dal cuore, chi lo sa. Matura come l'uva ai raggi dell'amore e tu l'assaggi
Giorgio Gaber, la grande voglia di cambiamento, di cambiare il mondo che animava gli anni 70, c'è ancora, la percepisce ancora?
Per me è più forte ora, in questi ultimi, in questo, quest'ultima esperienza del Teatro Canzone. Io credo che allora poi noi presentassimo spesse volte tematiche leggermente disturbanti dell'ideologia corrente. Ecco, noi non ci siamo mai posti come la conferma per uno che viene a teatro delle sue idee. Ecco, il tentativo era quello di creare dei dubbi in queste idee, in queste certezze, e quindi in qualche modo con l'attenzione, con la permalosità di un pubblico che in genere credeva di avere idee molto chiare, precise, lo spettacolo creava molti dubbi e molte, alla fine si ricreava questa festa con ognuno che però aveva dentro delle cose a cui pensare quando andava a casa. E quindi in qualche modo ora il discorso è un po' diverso, viceversa lo spettacolo è anche un po' meno in polemica con certe affermazioni e con certe certezze, lo spettacolo è un po' più libero, un po' più festa sin dall'inizio, e quindi direi che l'energia di questo Teatro Canzone per me è più forte.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Io credo tutto sommato che la politica sia tutta da inventare, quindi in qualche modo credo assolutamente alla partecipazione, quindi all'interesse della politica. Ecco, quello che c'è stato per ora, di quello che noi parliamo in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, come se fosse politica, non è politica, quella organizzazione malsana, la politica è la spinta, è la voglia del cambiamento reale, del pensare a noi stessi, a come vorremmo essere, alle nostre pulsioni, ai nostri desideri. Ecco, se partiamo da qui io credo che la politica diventa molto appassionante, diventa una cosa che va fatta, va perseguita, ma non una politica del gioco dei rapporti di forza, la politica nel senso del pensiero, nel senso di Platone, nel senso della filosofia, nel senso dell'uomo, nel senso di dire abbiamo un progetto che va anche oltre noi stessi, che arriva ai nostri figli o a quelli che verranno. Ecco, questa è la cosa più appassionante che ci possa essere.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.
In questo momento io credo di fare un grande tifo per la politica, un grande tifo per il pensiero, un grande tifo per il progetto. E quello di cui i giornali sono pieni in questi giorni non è politica, è cialtronismo, è partitismo squallido. Ecco, non credo che in questo momento un giovane possa sentirsi così appartenente a quel tipo di vecchia politica, anche della migliore di questa politica che ci può rimanere. Credo che in qualche modo il tutto vada reinventato e vada quindi proprio banalmente ricostruito qualsiasi piccolo modulo di aggregazione, ma proprio anche nelle cose più banali, anche nel bar o nel gruppo di amici o nel circolo culturale, va tutto reinventato. Ecco, non credo assolutamente che la politica significhi gestione della cosa pubblica nel modo in cui abbiamo visto, ma credo che significa veramente un approfondimento dei nostri temi esistenziali portati agli altri, confrontati e quindi poi ricondotti a una vita comune che evidentemente debba essere migliore di quella che abbiamo oggi.
Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista
perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista.
Giorgio Gaber, come nasce questa energia incredibile che si crea in sala durante gli spettacoli? Da dove viene?
Questo proprio non lo so, non ho idea, non me lo chiedo anch'io, ne sono lusingato, mi piace molto, mi diverte, ma non so perché si crea. Lo spettacolo ha una sua energia, è chiaro che forse a suo tempo, in quegli anni, si discuteva delle tematiche, si guardava se era più giusto dire così o cos'ha. Ecco, qui mi pare che prevalga un apporto energetico fra me e la platea, e quindi alla fine, in qualche modo, la gente esce caricata dallo spettacolo, e questo credo che sia la ragione poi del fatto che poi ci ritorno, ci viene, o che mi tiene fuori a fare i bis, perché c'è questo rapporto, questo scambio di una comunicazione a cui viene data una certa attendibilità, non credo una condivisione, ma un'attendibilità, se non altro, per esempio su fatti che molti non conoscono, che non hanno condiviso, come la canzone del comunista, ecco, però una certa credibilità mi viene attribuita, e quindi questa credibilità si trasforma poi in energia e quindi in voglia di esserci proprio come persone, per dirla come la canzone. E quindi credo che la canzone, che la gente esca dallo spettacolo più caricata di quando è entrata, e questo credo che sia il segreto di questi spettacoli.
Qualcuno credeva di essere comunista? E forse era qualcos'altro.
Mi carica moltissimo, non è che non riesco ad addormentarmi prima delle 5-6 del mattino, quasi tutte le notti. Mi carica anche a me, perché io quando arrivo non sono caricatissimo, cioè io quando arrivo all'inizio dello spettacolo verso le 8:30, quando sento la mezzasala, quando c'è il pubblico che sta entrando, in genere sono, credo, abbastanza sotto il livello della normalità, ecco, anzi preoccupato di dovermi anche poi ricaricare, perché non sai mai bene se la cosa avvenga o non avvenga. Quindi direi che la partenza è assolutamente bassa. E dopodiché non sono io, è una specie di scambio. Io butto giù l'energia che mi viene rimandata, quindi una specie di scambio energetico che cresce fino a livelli abbastanza incontenibili, che sono i finali, che sono queste feste abbastanza incontrollate e al di là dell'immaginato prima, perché non pensi di poter arrivare. Ecco, se penso che domani sera avverrà ancora questa cosa, mi sembra comunque una specie di miracolo che si ripete. Quindi in qualche modo sono io stesso sorpreso ogni sera di essere ancora al centro di una situazione di questo genere, ecco, perché non credo di essere assolutamente io da solo. Infatti quelle serate in cui il pubblico risponde meno, anch'io salgo meno, cioè non c'è nulla da fare, quindi è proprio lo scambio di questa comunicazione che io faccio ma che ricevo pure, quindi direi che è una specie di circolo che può arrivare molto in alto, insomma. Non si cambia poi tanto, credo, nella vita. C'è questa presunzione di pensare che quando uno si vede, si prefigura, dopo 30, 40 anni, a meno che sia vivo, dice chissà come sarò diverso. La realtà è che non sei diverso quasi per nulla, ecco. Nella vita si rimane quasi sempre uguale, un brevissimo spostamento, se uno è cretino a 20 anni è cretino anche a 60, non c'è verso. Nel senso delle certezze, credo che in qualche modo si perdono un po' degli entusiasmi, si perdono un po' degli slanci, questo è un bene o un male, si perde un po' di vitalità e si acquista in riflessione, ma questo è un dato dovuto proprio all'esperienza e all'età. Ecco, io non avevo molta certezza a 20 anni, non ne ho neanche ora, non mi pare di essere molto cambiato. Mi pare che a 20 anni forse avevo un po' più di entusiasmi e mi sembrava che potessero succedere a me e forse agli altri delle cose, quindi avevo una sensazione di maggiore aspettativa nei confronti del mondo e della mia vita. Ora mi pare che la mia vita sia questa, e quindi, se non altro per quanto mi riguarda, mi pare che non succederanno più grandi cose. Sono questo essere che vedi, sono questa cosa qui e rimarrò questo. Quindi non ho grande aspirazione al cambiamento. Continuo nel mio piccolo sforzo quotidiano, in una piccola lotta quotidiana per quel piccolo passo, per quel piccolo cambiamento che posso ancora fare, che in fondo è un po' lo scopo poi della nostra esistenza.
Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno
shampoo. Questo spettacolo l'ho fatto a Lugano ed è piaciuto moltissimo. Però devo chiedere una cosa, perché ho detto una battuta che è piaciuta moltissimo. Io non volevo togliere questa battuta, in un monologo sulla paura. A un certo punto dico che qui la situazione italiana è talmente disastrata che bisognerebbe andare a vivere in Svizzera. E poi dico, non siamo mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Questa battuta dico, ma chissà se in Svizzera capiranno. Ecco, nei tre spettacoli che ho fatto a Lugano c'è stato un applauso clamoroso, ma proprio lunghissimo. E io non ho capito a cosa era riferito, perché evidentemente non credo che gli svizzeri siano dei vigliacchi, ma forse pensano che gli italiani che vanno in Svizzera sono dei vigliacchi. Cioè, comunque mi è rimasto un dubbio su capire perché hanno applaudito. Se tu hai occasione di incontrare qualcuno a questo spettacolo, chiedi io e poi me lo dici, va bene?
Va bene. E si chiude qui l'intervista a Giorgio Gaber, che avevo incontrato all'inizio degli anni 90, intervista conservata nei nostri archivi RSI, e si chiude anche l'incontro con Gioele Dix, che sarà ospite alla manifestazione Milano per Gaber il 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi, per dialogare con l'attore Paolo Cessisoglu e con il presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dal Bon. Da Michela Daghini, grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.
Fond.